È una domenica un po' difficilotta. E anche vedendomi col gruppo dei nonni della mia parrocchia abbiamo un po' faticato a mettere insieme tutte le parole che ascolteremo, che celebreremo. E anche questa parola del Vangelo, che appunto domenica è il cuore della nostra liturgia, vedo delle domande, insomma, un po' complicate. Speriamo che il Signore ci dia una mano per cavarcela questa sera. Mi pare che una delle cose che si può notare è che questa vicenda del tempio, la cacciata di questa gente, di queste povere bestie, di questa roba, è importante, il segno è che tutti e quattro i Vangeli ne parlano. Però Giovanni ci entra dentro in un modo speciale. Gli altri evangelisti sono più severi, hanno dei ricordi più duri, quindi loro mettono sulle labbra di Gesù delle parole veramente anche di grande condanna. Questa è la casa della preghiera, la casa del Padre, voi ne avete fatto, dice là, una spelunca di latte. Scherzoso. Invece qui la cosa è diversa, perché dice: non fate della casa del Padre mio un mercato. Ecco, bisogna forse mettere un pochino d'attenzione su questa faccenda del mercato. Tra l'altro lui un po' l'ha voluto sottolineare, per esempio facendo notare che caccia fuori questi venditori, poi i buoi, le pecore, insomma tutti questi animali, e poi però dice: gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi. E poveretti, loro facendo il loro mestiere, anche perché gli ebrei non scherzano con le loro regole, e quindi anche in quei tempi non è che si potesse portare al tempio, comprare eccetera così, con delle monete sbagliate. E qual è per un ebreo una moneta sbagliata? Non è il denaro falso, è un'altra roba. È che normalmente, anche sui biglietti nostri, molto spesso, siccome si mette la faccia del re, si mette la faccia di un scienziato, la faccia di un eroe, e loro però non vogliono mica, le immagini non ci devono essere, sapete che loro non vogliono nessuna immagine perché hanno paura sempre di quello che per loro è il peccato più grave. Il peccato più grave è l'idolatria. L'idolatria vuol dire adorare quello che non deve essere adorato. È proprio ossessivo per loro. Anche oggi gli amici ebrei si trovano più a loro agio con un ateo piuttosto che con un idolatra. Cazzo, il problema è grosso, perché idolatri un po' siamo tutti, insomma, no? Cioè tutti abbiamo un po' la testa e il cuore un po' rapito, un po' portato via per delle cose che ci portano il tempo, l'affetto, la passione, il cuore, questo per loro è un problema gravissimo. Solo Dio può essere adorato. E anche per Dio c'è un problema, no? Lo sapete, perché hanno talmente paura di adorare quello che non deve essere adorato, che anche il nome di Dio non lo dicono mai. E quindi anche sulle loro Bibbie ci sono quattro consonanti che vorrebbero dire Dio, ma nessuno sa ormai come si devono leggere. È vero, perché non ci sono le vocali sotto, non si deve nominare. Quando lo incontrano quelle quattro vocali dicono il Signore, l'Altissimo, l'Onnipotente, ma il nome di Dio, per esempio i nostri amici di Geova, Geova è un'ipotesi di cosa possa essere il nome di Dio, ma loro non lo vogliono nominare, perché non si può nominare il nome di Dio. Vabbè, insomma, in ogni modo, il Signore con tutto questo è ugualmente molto arrabbiato e quindi li caccia via. Allora bisognerebbe un po' capire perché li caccia via, perché butta fuori queste cose, che sono tutte invece previste. Guai se mancassero. Immaginate che uno parte da Nazareth con l'idea di andare a fare un sacrificio a Gerusalemme. Una volta con qualche amico ho fatto la camminata da Nazareth a Gerusalemme. Ci si piega una settimana, ma anche abbastanza lontano, insomma. È vero, cosa fa? Si porta via la pecora che l'ha deve offrire. È più ovvio pensare che quando lei compra la pecora poi la porta al sacrificio, no? Quindi tutti quei servizi intorno al tempio sono utili e regolari, previsti dal sistema. E quindi sia i venditori di questi animali che devono essere sacrificati, sia i cambiamonete, perché bisogna cambiare la moneta, perché lì le monete con le facce sopra non si possono usare. Quindi è un sistema tutto normale, tutto regolare. Come mai lui si arrabbia così tanto e li caccia fuori? Come si permette di aggredire il sistema? I suoi amici che se ne intendono di queste cose, quando lo vedono così agitato, vedete che i suoi discepoli si ricordavano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Sta boh attento te, che fai adesso tanto tutto sto sconquasso, perché poi finirai male, perché sono mica, no? La cosa è organizzata, e anche in nome della santità, come ti permette di fare così? Questo attira la nostra attenzione sul problema del mercato. Che cos'è il problema del mercato? Il problema del mercato è che per avere una cosa si deve operare. E quindi, se tu chiedi qualche cosa, mi dia quello di prosciutto, c'è anche una mano contro forte. Per Gesù, il problema gravissimo del Tempio è che loro hanno fatto questo luogo dell'incontro contigo un posto di mercato. Come si fa? Quindi ho bisogno di una cosa e te la pago. Per esempio, ho bisogno di perdono, no? Ne ho combinate di cotte e di crude. Bisogna che vada a Gerusalemme e mi metta a posto tutto lì, compro non so che cosa, se pretendo un bue, metto a posto tutto, do ai sacerdoti, si fa tutto, torno a casa a posto. Ma a Gesù questo non va bene. E gli sbatte. Ecco, credo che sia abbastanza importante per noi capire questo. Perché se ci stiamo un po' attenti, anche noi siamo esposti a questo pericolo. Nella vostra parrocchia non credo, semplice. Però nella mia un po' d'ansia, che un po' di pericolo di mercato ci sia. E che cosa sarebbe il mercato? Appunto il ricevere quello che si paga, l'avere quello che si merita, e quindi di fatto avere un certo diritto delle cose, perché in questo problema, voi sapete che tutto il Vangelo è continuamente visitato da una categoria di persone delle quali Gesù ha moltissima paura, e sono i farisei, lui le ragazze di strada, i pubblicani, quelli di Tangentopoli, non lo preoccupano, peccatoroni, brava gente, insomma, va a cercare spesso lì i suoi amici migliori. Invece questi farisei lo preoccupano molto. Perché? Perché loro si mettono sempre a posto. Avete? Dice, il sabato, il loro giorno del Signore, bisogna fare riposo. Ma loro contano i passi che si possono fare, non puoi più fare più di quei numeri di passi. Perché? È vero? E a forza di leggi e di regole si mettono sempre a posto. È tremendo quando tutti si è a posto. Abbiamo attraversato un po' di domeniche dove veniva fuori un problema delicatissimo, che era quello di dire: ma sto mondo, il Signore, non poteva farlo meglio? Ma possibile? È stressatissimo, questo mondo. È vero, tant'è che i miei tempi, che non sono il vostro, perché siete dei fanciullini, è vero, usava molto la bestemmia, che è una cosa che piuttosto grave, da fastidio, no? A me da dolore la bestemmia, però bisogna dire che nel suo orrore aveva anche una certa forza. Perché? Perché ci si arrabbiava con Dio. Porco cane, com'è che le cose vanno così? Invece di dire porco cane si diceva una cosa molto più grave. Adesso si bestemmia un po' meno, pochissimo si bestemmia. Però ho dei dubbi. è meglio, in fondo forse non si vestiva più, forse perché nell'orizzonte dell'umano non c'è più Dio e quindi non c'è bisogno di dare comparazione. In ogni modo, per questa cosa del mercato, capite? Ecco, mi pare che questo qui fosse il problema. E lui quel giorno lì si è molto arrabbiato. I suoi vedendolo così arrabbiato mentre cacciava via la gente, dicevano questo qui finirà male. Ti ricordi quel versetto della scrittura che dice appunto lo zelo per la tua casa mi divorerà, finirà male. Perché questo è un problema delicatissimo? Per Gesù, perché Gesù non può accettare questa cosa per la quale ho fatto un guaio ma posso ripararlo, ho fatto questo, eccetera. È vero, lì ho strozzato mia suocera, ma andando 30 volte a Topo Galletto alla Madonna di San Luca mi metto a posto. E che cosa bisogna fare per riparare questo? Questo a Gesù non piace. Perché? Perché questa non è una casa di mercato. E questo posto dove siamo stasera non è una casa di mercato. Questo posto è la casa dell'amore di Dio. Questa è la casa dove tutto è dominato dal mistero della croce. E il mistero della croce, sapete che cos'è, no? È questa follia del cristianesimo che pensa che Dio voglia così bene all'umanità da dare la vita. Noi siamo l'unica ipotesi religiosa che pensa che Dio sia morto e pensa che Dio sia morto d'amore e pensa che Dio sia morto per poter dire, come dice in altra pagina del Vangelo di Giovanni, io quando sarò innalzato da terra sulla croce attirerò tutti a me. È la potenza infinita dell'amore. Quando vi trovate qui, ci troviamo nelle nostre assemblee cristiane per la liturgia domenicale, a un certo punto il prete arriva a quelle parole della cena, del presente. Cosa dice lì? Dice, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto. Col calice la cosa si addensa ancora di più, perché dice che questo calice, il sangue di questo calice, è versato per voi e per tutti, se è versato. Bisogna andare nei dipartimenti dei condomini, bisogna andare nelle strade della vostra parrocchia, dove c'è tanta gente che magari non ha un rapporto con questo luogo e con questa assemblea, ma è anche per loro è versato. Questo sangue è versato per voi e per tutti, capite? Per tutti. Da questo luogo esce ogni domenica una potenza d'amore di Dio che ci fa pensare che tutta l'umanità sia chiamata a salvezza dal sacrificio d'amore che Dio ha. No, ma aspetta, cosa dici? Ma quello lì è diventato male questa sera. No, guarda che per salvarsi però bisogna fare questo, mettere a posto quest'altro e poi bisogna e quindi va in paradiso chi se lo merita. No, va in paradiso chi è amato da Dio e chi è amato da Dio. Tutti. Ma per essere amati da Dio non bisogna. È il punto delicato della liturgia di domenica. La Pasqua per chi è? E noi saremo degni della Pasqua. E noi ci meriteremo la salvezza e noi avremo fatto i conti a posto? No, perché questa non è una casa di mercato. Questa è la casa dell'amore di Dio. solo questa, no, 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 anche casa tua, anche casa tua, è la casa dell'amore di Dio, è il posto dove io sto, molte famiglie sono meglio della mia parrocchia, vivono una dimensione d'amore più profonda, più grande. Ho sempre in mente la mamma in casa, casa sua, tutti i giorni prepara il posto a tavola per un figliolo, sono 3 anni che non c'è più, tutto in giro per il mondo sciagurato, quindi nessuno sa più dove essere. Lei mezzogiorno sera prepara il posto a tavola. Gli altri figli, 2 figli, le hanno detto: senti mamma, la sera che ritorna va bene, facciamo festa, e una è che cosa stiamo lì a prepararsi il posto. No, no, lui deve sapere che qui c'è il suo posto e che io non mi importo. Ma la cosa non mi importa cosa ha combinato, perché è via. Lui ha questo posto. E lei si deve dare questo. Litiga con i figli, ma non c'è. Devo dire, sarà una domanda. E però mi fa pensare, capite? Abbiamo un posto nel cuore di Dio, no? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. L'ultima persona che potete pensare, la persona che state inseguendo con la preoccupazione del vostro affetto, perché la strada che sta percorrendo è sbagliata. Bisogna cercare, sì, bisogna cercare, perché è un posto nel cuore del Padre. Questo sangue, dice Gesù, è versato per voi e per tutti. È quasi una condizione, capite? È tutto il rovescio del mercato. È la immensità di un dono, e i doni non si possono né pagare, né meritare, né conquistare, né rubare, se no non sono più doni. Il dono si può solo vincere. La ragazza di Nazareth se l'è sentito dire quando sono andato in campanello di casa a aprire: c'è un angelo, un posto, c'è un angelo, come si fa qui? Non erano gli angeli svedesi, probabilmente gli occhi, gli occhi lunghi, con la camicia da notte. Era un signore con la cravatta, ma di fatto era un angelo. E quando entra da lei, come la saluta? Rallegrati, piena di grazia, piena di regalo. Il Signore è con te. E tutto quello che succede dopo, no? E poi a casa vede la sua vecchia parete che è rimasta incinta ed è felicissima e vergognosa. In quella casa lì lei che compone il suo canto: la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio. Perché? Perché ha guardato a dice una fragilità del traduttore italiano, che dice: ha guardato all'umiltà della sua serva. Ah, però brava, è umile, ma lei non dice umiltà. In realtà, nella lingua antica di quella parola, lei dice che Dio ha guardato la miseria della sua serva. E uso una parola proprio di miseria, che c'è un po' anche in italiano, ovviamente nessuno usa più le parole così assurde, vecchie, che sarebbe la parola tapino. Sapete che è un tapino, no? Un tapino. È come se lei dicesse che Dio ha guardato alla tapineria, non esiste in italiano, alla tapineria della sua serva e ha fatto per lei meraviglie. E tutti la diranno: beati. Capite, questa è la meraviglia del trono di Dio. Allora, il nostro rapporto con il Signore, in questo tempio aggiustato, che è la comunità della fede, che è il pane spezzato dell'Eucaristia, qui si celebra l'amore di Dio. Il bello di questo posto è che qui ogni persona può entrare. E se è ferita, è più attesa. E se da molto tempo non varcava quella soglia, è molto aspettata. E se proprio la sua vita è appesantita da tanti errori, da tante ferite, ancora di più voi l'accogliete. Versato per voi e per tutti. stesso. Lui non si riferiva proprio al tempio com'era, e alla fine doveva anche finire, no? Una quarantina di anni dopo, forse i romani l'hanno buttato giù, e poi basta, non l'hanno più ricostruito, c'è qualche pazzo che vorrebbe rifarlo, ma assolutamente impossibile, anche per la fede dei nostri fratelli ebrei, impossibile, impossibile. Quel tempio non ci deve più essere, perché con tutte le sue buone intenzioni però era un mercato, no, basta, basta. Questa è la casa dell'amore. Questo è l'unico posto dove chi non se lo merita può entrare. Da qui nessuno è buttato fuori, perché qui la potenza dell'amore è infinita. E quindi sempre di più, soprattutto in queste ultime fasi della mia vita, insomma, a fine corso, insomma, il 20 di marzo compio 75 anni, all'età in cui finalmente anche un prete va in pensione, però sempre di più questo mi si è fissato nel cuore. Noi siamo il luogo della misericordia di Dio, assolutamente. Quando arrivo quelle parole della consacrazione, è come mi sento quando sono andato a fare lo stupido troppo in alto, devo buttarmi giù perché mi marcia sotto, sul fondo va benissimo, ma mi viene una gran strizza, mi dice: vecchio, dove sei? Cosa fai a arrampicarti lassù? Cosa ti salta in mente? È vero, e mi viene in mente proprio questo, una vertigine. Ma l'amore di Dio è una vertigine. Ora, tutto questo entra anche nella nostra vita personale. Certamente nella casa con la mamma per fare il posto, ma anche nella tua casa, nel tuo sguardo, nella tua interpretazione della vita. Per prepararci alla Pasqua, cari sorelle, cari fratelli, bisogna un po' capovolgere il gioco, capite? E quindi alla legge deve finalmente succedere il Vangelo. E il Vangelo non è un buonismo che dice: ma fai quel che vuoi, che tanto è questo, è terribile. È invece il Vangelo una potenza assoluta d'amore, capace di portare quella fatica della vita che tu sei già imparato a portare e hai già portato. Per cui quando arriveremo al giudizio, tu non avrai paura di quella domanda che Dio fatto in quel giorno terribile a Caino e che l'argentino piombato a Roma, e ve l'ho voluto ricordare un po' di più in questi ultimi tempi. Ma dov'è tuo fratello? Dice: ma non me, perché tu l'avrai portato. La meraviglia di questa assemblea cristiana non è che tutti vanno a messa, ma è che quei pochi che ci vanno portano tutta la città che sta intorno, con semplicità, con apertura di cuore, con sapienza. Allora, ecco, questo mi pare possa essere il mandato di questa sera. Loro avevano il problema della loro legge, dei loro tributi, ma la regola del tempo è con la bellezza di dire: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò oggi. Ma cosa dici? Ci sono voluti 46 anni, in 3 giorni lo ricostruirai. Ma lui faceva riferimento al suo corpo. Che bellezza questa, no? Perché non abbiamo grandi cose da offrire. Alla bontà di Dio, chissà se questo gli piace. Noi stessi, dal giorno del nostro battesimo, noi siamo stati invitati a crescere nella direzione di una vittima d'amore, ma non doloristica, ma di una vita tutta spesa, di una vita spesa, di una vita non trattenuta, non chiusa in se stessa, non occupata di chiedersi come farà a salire fino al Padre Eterno. E quindi ci ha sedotti in questa stessa avventura. E come lui è morto d'amore, questa diventa la prospettiva per noi. Ai miei tempi, 300 anni fa, quando si conosceva una ragazzina, a un certo punto le si diceva: ti voglio un bene da morire. Ma in questo linguaggio popolaresco c'era l'evocazione di quello che è il senso della vita. Perché, vedete, cari fratelli e cari sorelle, è proibito morire. Non si deve più morire. Dice, ma allora come si fa? Non si deve morire perché si deve dare la vita. Non morire, dona la vita. Mi è capitato nella vita che mio padre se ne andava e io l'ho disperato. Però ho visto che quando la morte è arrivata a casa nostra e ha suonato il campanello per venirlo a prendere, non ha trovato niente. Che mio padre aveva dato tutto. Il vero modo per fregare la morte è dare la vita. Ma questo dare la vita è celebrare Gesù nella semplicità, nell'umiltà, però bisogna dirci anche nella bellezza della vita che lui ci ha donato.